E allora invece, dopo questo contributo audio sugli agricoltori, passiamo ad un altro argomento, a una pagina internazionale, e in particolare andiamo invece ad approfondire quanto sta succedendo in Georgia, in una situazione che si fa, diciamo, sempre più tesa, complessa e anche complicata, un po' forse da leggere dalle nostre latitudini, e ci riferiamo a quanto è successo dopo il contestato risultato elettorale e quello che dovrebbero essere, diciamo, i passaggi previsti post elezioni, quindi il passaggio di potere, in particolare in questo momento quello che è al centro della discussione è la nomina del nuovo presidente e la contestazione rispetto a quelli che sono i progetti politici del partito vincitore Sogno georgiano, che vede contrapposto invece il blocco che possiamo così definire come più europeista e più diciamo vicino, che si oppone a quello che invece sembra il progetto politico di Sogno Georgiano di staccare da il percorso che vede no, la richiesta all'ingresso nell'Unione Europea, diciamo, e questi passaggi istituzionali. Cerchiamo di mettere un po' di ordine alla questione, di approfondire quanto sta accadendo con Sabato Angeri, che è in diretta con noi. Ci senti?
Sì, buongiorno, io vi sento.
Perfetto, e che ti trovi in questo momento in Georgia, giusto?
In realtà sono in viaggio per l'Ucraina.
Ok, comunque riprendiamo, oggi è uscito un
Sì,
tuo
però
articolo
esatto,
sul
ero lì fino a
manifesto.
poche ore fa. Sì.
E niente, ti chiederei di un po' entrare in quella che diciamo la cronaca di questi giorni, quanto sta succedendo. In particolare, tu riporti nell'articolo un po' la durezza della repressione in atto in questo momento, e quindi ti direi di partire da quello e poi parliamo anche un po' di che cosa c'è effettivamente in gioco e quali sono gli schieramenti in gioco in questo momento in Georgia.
Allora, diciamo che negli ultimi mesi, in particolare da aprile, da quando il governo ha promulgato la cosiddetta legge russa, ovvero la legge che definiscono la legge sugli agenti stranieri, che impedisce anzi, per ora non impedisce, però che obbliga le ONG e tutte le associazioni che ricevono finanziamenti dall'estero di dichiararlo. Ciò ovviamente è il primo passo di di un'indicizzazione di queste agenzie che temono gli attivisti in Georgia, poi saranno bandite come è successo in Russia. Per esempio, anche associazioni molto famose per la difesa dei diritti civili in Russia come Memorial sono state poi bandite in quanto definite agenti stranieri. Con i mesi ad aprile sono scoppiate delle grandi proteste. Poi è iniziata la campagna elettorale per le elezioni parlamentari e l'attuale presidente, anche se ancora per poco, Salome Zurabišvili, ha cercato di far convergere tutte le opposizioni verso questa coalizione che si è riunita intorno a un documento chiamato la Carta Georgiana per opporsi al progetto di Sogno Georgiano, che invece è il partito dell'oligarca Bidzina Ivanishvili, che è molto famoso qui perché è un miliardario il cui patrimonio personale nel 2023, per esempio, assommava a un terzo del PIL nazionale. Quindi, oltre ad essere la persona più ricca di Georgia, è uno degli uomini più ricchi del mondo e un amico personale di Putin, un magnate che ha fatto successo e soldi in Russia. e che adesso è presidente onorario del partito che lui stesso ha fondato, Sogno Giorgiano. Ovviamente, sia date le riforme che Sonia Giorgiano ha compiuto, ha messo in campo in questo ultimo anno, sia per la storia personale di Ivanishvili, il fatto che gli oppositori parlino di deriva filorussa del partito di governo diciamo, trova delle giustificazioni in questo. Però ufficialmente sia Sogno Giorgiano sia Ivanishvili non hanno mai parlato di ritorno alla Russia, questo per restare, diciamo, nei fatti, anche perché c'è un dato ovviamente che non si può sottovalutare, è quello che la guerra del 2008 combattuta tra Russia e Georgia, anche se è durata solo 5 giorni, ha comunque lasciato un segno molto profondo nella popolazione. Fatto sta che alle elezioni del 26 ottobre, nelle quali si pensava che anche in seguito alle proteste, che i vari gruppi d'opposizione dovessero vincere, in realtà il partito Sogno Giorgiano ha vinto con una larga maggioranza, circa il 54% dei voti, conquistando 89 seggi su 150 in Parlamento, quindi una maggioranza molto ampia. Ma non è lì che sono iniziate le proteste il 26 ottobre, bensì il 29 novembre, quando l'attuale primo ministro Coba Kabiti ha dichiarato che il percorso di riforme necessarie all'adesione piena in Unione Europea, ricordiamo che la Georgia ha lo status di candidato dell'Unione Europea, sarebbe stato congelato fino alla fine del 2028. Da quel giorno stesso in piazza sono scese migliaia di persone, non solo nella capitale Tbilisi, ma in tutto il paese, ed è da quel giorno che vanno avanti le proteste. Quindi, diciamo, questo è un po' il quadro all'interno del quale si inseriscono le proteste di questi giorni, che continuano nonostante il freddo, nonostante la stanchezza, nonostante ormai siano più di 2 settimane che ogni sera dopo lavoro, dopo le giornate di impegni, le persone si riversano in piazza davanti al Parlamento e restano lì in presidio per ore. Fino alla settimana scorsa addirittura restavano fino alla mattina, alle 6, alle 7, fino alle prime luci dell'alba. In questo momento, anche in seguito alle pressioni ricevute dai politici dell'Unione Europea, il governo ha deciso di non schierare le forze dell'ordine apertamente di fronte al Parlamento, cosa che invece accadeva fino a qualche giorno fa e che aveva determinato diverse situazioni di tensioni, scontri, uso di lacrimogeni, cariche, arresti, uso di idranti. Ed è in questo contesto dei primi giorni che si svolgono le storie che oggi racconto sul manifesto di due ragazzi che sono stati malmenati e arrestati. Uno dei quali rischia in questo momento fino a 20 anni di carcere. È una situazione abbastanza complicata anche per i manifestanti stessi, perché parliamo di oltre 400 arrestati in manifestazioni di migliaia di persone in un paese che ha 3 milioni e 700 mila abitanti, quindi un paese molto piccolo con una popolazione non numerosa, nella quale anche centinaia di arresti comunque si fanno sentire molto. La cosa peculiare è che se vogliamo definirlo movimento, questo delle proteste in Georgia non ha, ciononostante non ci sono dei capi, perché i leader dell'opposizione politica parlamentare non sono riconosciuti come capi delle piazze. Diciamo che i manifestanti non si fidano di loro, li considerano parte dello stesso sistema che stanno combattendo. Ovviamente, dato che più volte questi politici hanno professato la loro, diciamo, fedeltà al percorso europeo georgiano, li preferiscono ai politici che attualmente sono al governo, però non, le proteste non sono state cooptate da queste formazioni. E quindi ci troviamo di fronte a un movimento abbastanza spontaneo, nonostante appunto vada avanti ormai da più di 2 settimane, che però forse proprio in questo spontaneismo ha una delle sue, dei suoi problemi principali, ovvero alla lunga la mancanza di un'organizzazione strutturata, di leader riconosciuti, di qualcuno che possa chiamare, continuare a chiamare le piazze in maniera riconosciuta e forte, forse potrebbe pesare. Aggiungo che il percorso istituzionale, il calendario istituzionale in Georgia fino alla fine dell'anno darà, insomma, il volto al paese per i prossimi anni, perché in teoria domani, 14 dicembre, il partito di governo dovrebbe formalizzare la candidatura del nuovo presidente, che è un ex calciatore, che è entrato in politica nel 2016 e poi proprio in sogno georgiano, e poi nel 2022 ne è uscito per fondare un suo partito ancora più a destra. E questo no, il nuovo presidente si dovrebbe insediare entro il 29 dicembre. La presidente in carica, che si è caratterizzata per le sue dichiarazioni pro Unione Europea, per le dichiarazioni a sostegno delle proteste, aveva dichiarato in un primo momento che non si sarebbe dimessa perché non voleva lasciare il paese in mano a queste figure, ma negli ultimi tempi la situazione sembra un po' cambiata e diciamo che anche l'ufficio presidenziale sembra che brancoli un po' nel buio, perché le proteste non sono esplose da un lato, non hanno determinato una pressione così forte sul Parlamento da indurre il governo a delle scelte diciamo difficili, e dall'altro però non è cambiato nulla, il partito di governo ancora continua a sostenere che i rapporti con l'Europa andrebbero un po' rivisti e che il posizionamento geopolitico della Georgia non può prescindere dalla vicinanza con la Russia.
Allora Sabato, grazie mille intanto per questa analisi molto esaustiva, seppur breve. Insomma, noi sappiamo che non hai tanto tempo da dedicarci. Volevo farti solo una domanda brevissima, in parte diciamo l'hai già un po' sviscerato in questo riassunto che ci facevi. Se tu hai avuto occasione, diciamo, un po' di attraversare questi cortei, queste mobilitazioni che ci sono in Georgia, un pochino chi è che scende in piazza, al di là, diciamo, degli oppositori politici ai partiti che hai nominato, cioè com'è un pochino la composizione sociale, giovani, meno giovani, forze diciamo dichiaratamente conservatrici, insomma, perché a noi ci sembrava di vedere che sembra essere un bel miscuglio in qualche maniera. Insomma, ci sono sia partiti, chi fa riferimento a partiti politici conservatori, che gente che invece era già scesa in strada contro le riforme che andavano ad attaccare i diritti LGBTQI. Insomma, com'è un pochino la composizione di chi scende in piazza?
Sì, è molto eterogenea e diciamo che oltre ai sostenitori del percorso di adesione all'Europa, che sono trasversali dai partiti di sinistra a quelli di destra più moderata, ci sono tantissime persone non politicizzate, moltissimi pensionati, molti giovani, la maggior parte sono giovani, quelli che hanno partecipato agli scontri nelle ultime 2 settimane sono per lo più giovani, gli stessi che sono rimasti in piazza fino alla mattina, gli stessi che vanno in giro per la città con la bandiera dell'Unione Europea legata sulle spalle, e sono quelli che poi animano le piazze. Poi c'è una grande parte di pensionati, persone nate e cresciute nell'Unione Sovietica, che dicono di non voler più quel mondo, di non voler tornare a quel mondo, persone che hanno magari perso qualcuno nella guerra del 2008 o che hanno parte della famiglia in Abkhazia e in Ossezia del Sud, le due regioni che attualmente sono sotto il controllo russo. E rispetto ai gruppi più estremisti, diciamo che nei primi tempi della protesta gli ultras e quelli che potrebbero essere considerati più i gruppi di destra non hanno veramente partecipato alle proteste dal lato europeista, diciamo, ma anzi c'è stata una predominanza della paura per questi gruppi di picchiatori filogovernativi che sono ascrivibili al mondo dell'estrema destra. Poi negli ultimi giorni c'è stata da un lato la necessità, però comunque in ogni caso succede sempre in questo tipo di contesti, di organizzarsi per difendere il corteo, di organizzare alcuni gruppi di autodifesa. E in questo contesto qui è più plausibile che si siano inseriti anche dei gruppi che fanno capo a, diciamo, ideologie politiche di destra, ma in ogni caso non è diciamo, non è qualcosa che si nota, non è qualcosa di evidente, ecco. Non ci sono simboli di estrema destra, ma in realtà non ci sono simboli in generale nelle proteste, ci sono giusto la bandiera georgiana e la bandiera dell'Unione Europea. E non c'è una retorica ascrivibile a quelle formazioni politiche, anche perché i manifestanti spesso utilizzano come parola d'ordine anche quella dei diritti civili, quindi la protesta per i diritti LGBTQI+, per la libertà d'espressione. Quindi, diciamo, le accuse del partito di governo, secondo le quali i manifestanti siano animati da gruppi di estrema destra, mi sembrano francamente fuori luogo, ecco, non corrispondono alla realtà.
Ok, grazie mille, insomma sei stato chiarissimo. Non so se volevi aggiungere qualcosa in chiusura, altrimenti insomma a risentirci per vedere come evolverà la situazione in Georgia. Grazie
Grazie a voi, grazie a tutti, buona giornata.
Sabato, ciao, buona giornata.